Ben ritrovati di nuovo con noi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli in studio, sempre con voi. Saremo insieme fino alle ore 17 per poi dare la linea a Stadio Aperto. Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti che vi accompagneranno fino alle 20 e quindi entreremo poi nel serale per seguire le partite.
Allora, prima di andare a presentare gli ospiti,
sì,
è nata, Marco, è nata la norma.
Che norma?
È stata varata dal Consiglio federale la norma anti-Superlega. Quindi è stato modificato l'articolo 16 del NOIF. Chi vuole disputare il campionato si deve impegnare a non partecipare a competizioni extra FIFA, UEFA e FIGC, cioè non riconosciute dalla UEFA, dalla FIFA e dalla...
Pena l'esclusione. Vabbè. E quindi è stata varata la norma. Adesso sentiamo anche che cosa ne pensano gli amici che sono con noi, ma andiamo a presentarli subito.
Sì,
dai.
Diamo il benvenuto a Mario Mattioli, Rai. Ciao Mario.
Ciao Mario, buon lunedì.
Buongiorno a tutti, buon lunedì.
Ciao Mario, ben trovato.
Diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Cinzia, ciao a tutti, ben ritrovati.
E poi salutiamo anche Paolo Stringara.
Che
ciao
un
Paolo.
Po' che non lo sento,
sì.
Paolo.
Cinzia, ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Paolo, come stai? Che un po' che non ti sento.
Bene, grazie.
Allora facciamo una prima di farvi commentare la norma anti Superlega. Vi voglio chiedere un pensiero invece a chi lo dedicate dopo queste partite tra il sabato e la domenica, in attesa poi di Torino-Napoli e Lazio-Milan di questa sera. Mario, parto da te. Che sta parlando con Mario? Aspetta, Daniele, parto con te. Daniele,
no, scusami, ho dovuto rispondere a un'altra telefonata.
Ma ci mancherebbe. Aspetta, faccio iniziare Daniele e poi vengo da te. Daniele,
la dedico a Roberto De Zerbi, perché nel momento in cui i suoi colleghi italiani, Pirlo, Conte, Pioli, facevano i pesci in barile guardandosi bene da dire quello che pensavano su questa Superlega, lui ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto, ha detto che per lui era una cosa vergognosa, l'ha definito un colpo di Stato, addirittura ha detto vorrei non giocare contro il Milan, poi ci ha giocato e l'ha battuto, quindi direi che si merita la prima pagina.
Bene, allora il tuo primo pensiero lo dedichi a De Zerbi. Mattioli.
Beh, mi ha anticipato il collega, perché effettivamente come in questo caos disorganizzato che hanno messo in piedi i padroni del vapore, come non fare un applauso convinto a De Zerbi. La cosa, come copertina metterei in un angoletto oltre che De Zerbi, però metterei in un angolo, non perché sia di secondo valore, però per dare meno risalto in questo momento, metterei anche Alberto Sordi.
Perché?
Sì. Spiegaci.
Perché a mio avviso questa operazione così fatta d'amblè dai 12 club, soprattutto da 4 o 5, senza più avviso, dando un regolamento già fatto, e un pochino noi siamo i più ricchi, facciamo quello che ci pare.
Ah, ho capito, la famosa frase
del marchese del Grillo.
Esatto, noi siamo noi e voi non siete molto.
Sì, abbiamo capito, abbiamo il riferimento.
Quella era perché io so io.
Sì.
Io so io e voi sono.
Esatto.
Sì. Un riferimento che ci sta tutto.
Paolo.
Abbiamo detto insieme.
Stringare. Sì, no, anch'io parlo di questo. Jürgen Klopp sicuramente sul primo gradino e De Zerbi subito dopo. Anche per, al di là dell'importanza dei campionati, delle squadre, però sai, Klopp era proprio parte integrante, no, di questa cosa, e quindi Jürgen Klopp sicuramente è a seguire De Zerbi.
Sì, no, noi tra l'altro abbiamo fatto come titolo Dea da Superlega, perché se qualcuno deve meritare la Superlega è proprio l'Atalanta
per quello che ha fatto vedere e che continua a far vedere. Paolo, però mi fai l'Inter, no? Partiamo un attimo dall'Inter adesso, dai, ve lo voglio chiedere io, insomma, l'Inter che continua a questa sua cavalcata. Non è una squadra che, diciamo, sta lì, dice mazza quanto mi sono divertito a guardarla, però è estremamente concreta, solida in difesa, sta tagliando il traguardo. E senti, ma il futuro?
Ma guarda, non lo so, dici bene te, a vedere l'Inter non è che ti diverti, perché anche ieri c'è un patema fino alla fine contro il Verona, insomma, no, poi voglio dire, io ti dico la verità, da tifoso interista se a me non mi avessero dato, cioè mi avessero annullato il gol che hanno annullato con Stanovic, mamma mia. Sarei un po' arrabbiatino, ti dico la verità. Quindi prendiamo questa vittoria, siamo contenti, però come dici te, male, dai, no? Cioè, non lo so, è quella maniera di giocare a calcio sparagnina, però poi vinci e allora dopo tanti anni riporti lo scudetto, no? In casa nerazzurra, quindi fai un grandissimo applauso a tutti, a Conte compreso, eccetera eccetera, però dici sempre sto però, perché voglio dire, a me piace vedere giocare bene a calcio, mi piace vedere giocare, cioè, arrivare alla vittoria tramite il gioco, cioè la vittoria deve essere il frutto del gioco, no? E, insomma, fai fatica a vederlo, se non in alcune partite, ma questo non vuol dire essere incontentabili o voler fare delle critiche per forza, è la realtà dell'Inter, cioè l'Inter funziona, l'equilibrio dell'Inter è quello lì, e quindi ben vengano poi le vittorie con quell'equilibrio, però rimane sempre un po' di amaro in bocca per non aver visto giocare bene, una bella partita, spettacolare, eccetera, eccetera.
Quindi non ti piace il calcio che pratica l'Inter. Mario Mattioli, sei dello stesso avviso? Io ve l'ho chiesto anche in prospettiva,
Cioè in futuro.
Guarda, il fatto è questo. La Juventus ha vinto i primi 3 scudetti con Conte e non piaceva come giocava la Juventus. Ne ha vinti 5 con Allegri e non piaceva come giocava la Juventus. Ne ha vinto 1 con Sarri e non era il gioco di Sarri, la Juve giocava male e ha vinto lo scudetto.
Quindi tu dici meglio giocare male,
bene. Dobbiamo risalire al Barcellona dell'epoca Guardiola. Lui si giocava bene, ma era un branco pietosamente parlato. Di policlasse in assoluto, perché Iniesta e Xavi, il Busquets di quei tempi e tutto il resto, e non dico neanche Messi e tutto il resto, lo permetteva. Adesso se vuoi vincere, a me Conte, io non ho grande simpatia all'Inter, Conte è una persona che conosco da un sacco di tempo, da quando giocava. Però questo non dobbiamo dimenticare, che lui ha preso un Inter un pochino così, che arrivava a 11, 12, 15 punti dalla vetta. L'anno scorso l'ha messo in linea, quest'anno ha inventato, non dimentichiamolo, Lukaku in Inghilterra era considerato un bestione, grande, grosso e bestione, e non dico altro. Lui l'ha fatto diventare un giocatore di valore mondiale in questa maniera. Io do i meriti, Conte ha fatto riscoprire, e ripeto, io da filo juventino faccio fatica a dirlo, però ha fatto riscoprire il gusto di recitare una formazione, perché l'Inter, a parte uno o due giocatori titolari peraltro che si alternano, tu con 11, con 10 nomi hai fatto l'Inter. E questo è un merito grandissimo in questo momento in cui non ci si capisce molto del calcio. E a mio avviso l'Inter sta vincendo il campionato con pienissimo merito. Non giocherà bene, però ragazzi, io ricordo da juventino le partite della Juventus.
A te non ti interessa niente, parliamoci chiaro, Daniele. Ma Mario, non ti interessa niente.
No, non è che non mi interessa, ma il bel gioco difficilmente si sposa con il successo continuo. In una finale di Champions forse lo puoi vedere, ma neanche tanto, perché lì si bada a vincere, non a far vedere il bel gioco.
Ok. Vediamo un attimo che dice pure Garbo, e si unisce anche un altro amico che lo andiamo a presentare. Presentiamolo così sente un po' Daniele e lo inseriamo dentro il dibattito.
Diamo il benvenuto a Claudio Onofri.
Ciao mister.
Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Claudio, c'è con noi Stringara, Garbo e Mario Mattioli. Daniele, Garbo, vengo da te sul pensiero, diciamo, legato un po' all'Inter, anche guardando un po' la prospettiva, no? Quindi non soltanto limitandoci a questo campionato.
Allora, saluto intanto Claudio Onofri. Allora, io credo che io sono piuttosto vicino a quello che ha detto Paolo Stringara. Mi ricordo, mi vengono in mente tante chiacchierate a cena o a pranzo con Arrigo Sacchi. Io non sono sacchiano integralista, tanto per essere chiaro. Sono uno che ha ammirato il suo Milan, il suo modo di giocare. Io sono io ho ammirato il suo modo di giocare, cioè siamo tutti entusiasmati per quel Milan, no? Per la personalità, per il fatto che andava fuori casa e andava per imporre il proprio gioco, non per subirlo e così via. Dopodiché bisogna essere anche realisti, è chiaro che io credo che il risultato è molto importante, ma non può essere tutto. Voglio dire, se tu ottieni il risultato soltanto in maniera pragmatica e non hai un'idea di gioco, e se non vinci, cosa ti rimane? Nulla. Questo che mi diceva Arrigo, mi ricordo le chiacchierate appunto con Arrigo Sacchi, non ti rimane nulla. Se invece tu hai un'idea di gioco, hai un'idea di sviluppo, hai un'idea di proposizione, nel momento in cui le cose non andassero bene, qualcosa comunque ti rimane su cui ricostruire. Ecco, io credo che da qui si debba partire, onestamente. L'Inter di Conte è un Inter che, quando andrà in Europa, giocando così a calcio, secondo me, continuerà a prendere schiaffi come li ha presi negli ultimi due anni. Perché in Europa c'è un altro calcio. Se non si cambia registro, temo che andremo ancora incontro a brutte figure. E non è bello per una squadra che vince tranquillamente, passeggiando, lo scudetto del calcio italiano dopo 9 anni di dominio della Juventus.
Claudio Nofri, il tuo pensiero?
Ma sì, ma il mio pensiero intanto appunto su Arrigo Sacchi, che per l'amor del cielo nessuno me lo tocchi perché ha rivoluzionato il calcio, no, ma è perché tra l'altro in quel periodo avevo appena smesso di giocare al calcio, volevo fare l'allenatore e sono andato sia quando allenava al Parma che poi a Milanello ad imparare delle cose che erano straordinarie, perché era veramente un altro sport a livello di allenamenti, a livello di concetti. E sono pienamente d'accordo sul fatto che appunto proprio per questo l'allenatore è un qualcosa di imprescindibile nel dettare dei canoni che devi imparare a memoria e cercare poi di sviluppare in campo. Ora, sul fatto dell'Inter, al di là del divertimento che possa essere buono o non ottimale, però non mi sembra che sia una squadra disorganizzata. Io ho visto la partita per esempio con il Napoli, dove in qualche momento ha anche patito la verve, la classe di molti giocatori partenopei, ma che comunque ha ormai un'idea di quello che deve fare in campo, che ha sollevato, diciamo così, un parterre che se non si può considerare de roi a livello europeo, ma a livello del nostro campionato è sicuramente tra le prime due, l'altra è la Juventus a mio avviso. Poi che l'allenatore appunto dia un corrobori le individualità attraverso la conoscenza dello spartito che hanno gli interpreti, faccio un nome che credo potete dire anche voi se non lo dico io, l'Atalanta è una squadra che prende giocatori di buon livello, perché non è che tiri fuori il sangue dalle rape, assolutamente, però nel momento in cui arrivano a Bergamo chiaramente innalzano il quorum, diciamo così, del loro livello tecnico, e allora poi li riconosciamo come i vari Gössens, come i vari Malinowski eccetera eccetera, e quindi qui c'è la grande mano dell'allenatore e non solo, e qui finisco, perché lì c'è una società che ha un capo che è vero che è un imprenditore ed è vero che come imprenditore pensa anche all'azienda Atalanta e non solamente alla squadra, però è bergamasco e però è stato un ex calciatore dell'Atalanta e quindi intraprende questo tra virgolette lavoro non solamente attraverso il discorso dei guadagni, ma anche di un senso di appartenenza che gli appartiene appunto, insomma.
Ma Mario, riparto un attimo da te, prego.
Sì, no, scusami la parentesi, mi volevo aggiungere. Sì, certo, il bel gioco di Sacchi va dato, però io non dico bel gioco, in questo momento la persona che mi viene in mente è Gasperini, ovviamente.
Certo.
Sacchi, certo, bel gioco, ma se ricordiamo la formazione di quei Milan, c'è da inginocchiarsi di fronte a quello che erano i quei campioni. Se guardiamo il Barcellona,
quella del Parma, eppure giocavano sempre alla quella del Parma, però no, sì, quando allenava il Parma e innalzava il valore di tutti i giocatori. Bene. Scusa l'interruzione, scusami.
No, ma ci mancherebbe altro, Claudio. Certamente le idee. Però questi allenatori sono stati corroborati da giocatori di grandissima classe, irripetibile la classe di quei calciatori, sia del Milan che del Barcellona. in questo momento l'unico vero inventore di gioco è Gasperini. Per quanto riguarda invece Conte, non sarà un capolavoro a vedere l'Inter, ma a me a volte l'Inter piace perché ha una sua logica, ha una sua dimensione legata ai calciatori che ha. Hakimi è tornato in forma e lo fa andare su quella fascia.
Ma però vi voglio chiedere una cosa, però guarda, c'è un messaggio, no? Dice l'importante è non meravigliarsi quando poi si esce con il Mönchengladbach e lo Shakhtar, lì non bastano i giocatori. Ecco, che cosa serve? Vi chiedo questo, facciamo questo giro e concludiamo su questo argomento. Cosa serve all'Inter guardando in prospettiva quindi alla Champions il prossimo anno? Giocatori ancora più forte, un'organizzazione diversa, una società più forte, perché anche le voci che leggiamo intorno alla società non è che fanno proprio rallegrare, no? Fanno pensare benissimo in questo momento.
Vabbè, Conte è stato abbastanza chiaro, eh?
Esatto.
Però per avere quello che vuole lui bisogna investire. Ed è una questione prettamente di conti, eh?
Daniele, parto da te.
Vorrei fare una battutaccia, ma non lo so, non la apprezzerebbero, credo, però la faccio lo stesso. Servirebbe un altro allenatore, nel senso che Conte è questo, voglio dire, non dobbiamo meravigliarci. Conte è un grandissimo allenatore da campionati, infatti ne ha vinti un bel po', anche non solo in Italia. E il problema è che l'Europa non è il suo habitat preferito, evidentemente perché il suo tipo di calcio non è
europeo,
non è adatto a come si gioca in Europa, come si vince in Europa, immagino, Poi magari l'anno prossimo l'Inter vincerà la Champions League e glielo auguro da italiano, figurarsi, io non essendo tifoso di nessuna squadra, a parte una piccolissima squadra che rimarrà in Serie C anche quest'anno, ma voglio dire, per me va benissimo se un'italiana vince la Champions League, sia l'Inter, la Juve, Milan, Napoli, per me va benissimo tutto. Però temo che Conte abbia una misura che gli impedirà di vincere in Europa.
Quindi tu vai per questo tipo di argomento che è l'allenatore. Voglio sentire Stringara.
Ma sì, anch'io mi trovo abbastanza d'accordo con questo concetto. Cioè, per vincere in Europa servono altre cose, serve più coraggio, meno passatemi il termine, no? Meno l'essere sparagnini. Giocare per il risultato, cioè voglio dire, cioè, ogni tanto devi anche andare oltre queste cose, devi proprio, no, buttare dentro giovani, non lo so, mi diverto molto a vedere il Dortmund, mi diverto molto a vedere queste squadre che hanno il coraggio di lanciare giovani, che sono, no, l'Ajax di un paio d'anni fa, ti divertivi tantissimo, cioè c'è qualcosa di diverso che purtroppo in Italia noi non l'abbiamo, siamo troppo ancorati ai risultati, troppo ancorati al fatto ancora di dire chi vince ha ragione, ma non è così, non è così. Io faccio sempre l'esempio di Capello al Real Madrid, cioè Capello vince poi un campionato a Madrid, non mandarono via perché la gente non si divertiva, perché non c'era, no, okay, quello spettacolo che è parte integrante del calcio. E secondo me la dimensione europea deve essere questa, non può essere legata troppo all'utilitarismo, no, alla difesa. Cioè, non possiamo ritornare a essere in Italia famosi per il catenaccione, anche se poi vincente.
Va bene,
però è una questione culturale. In Spagna c'è quel tipo di cultura del gioco, da noi un'altra.
Allora,
cultura, ragazzi, scusatemi, fino a questo punto, da noi in Italia, e parlo con delle persone che hanno giocato e conoscono le scuole calcio, gli istituti di allenamento, in scuola calcio a 9 anni, 10 anni, 11 anni si insegna la tattica, non a palleggiare. Atalanta la definiamo noi la scuola più europea perché corre, scambi il pallone a 3.000 all'ora. Io ho avuto la fortuna, a parte questo ultimo anno e mezzo in cui non si è più girato, a parte l'Italia, la Rai non è più la Champions, per cui neanche puoi andare a vedere, ma poi con il Covid non si è potuto andare, ma io per anni sono stato del mio divertimento andare a vedere gli allenamenti delle squadre straniere e me li capissi in 10 minuti, perché il gioco europeo non si addice alle squadre italiane. Ma voi avete visto ultimamente un allenamento di squadre italiane? Lascia perdere, adesso ti dico subito, ma si gioca ogni 3 giorni. Ma anche in Germania e in Inghilterra si gioca ogni 3 giorni. a volte anche di più. È una mentalità diversa, è un allenamento diverso. Io ho visto, non faccio nomi, pur abitando a Roma, un allenamento di la mattina, perché dovevo vedere un giocatore, hanno fatto 35 minuti, che ci vuole più tempo a spogliarsi e rivestirsi.
Fermati un attimo, fammi sentire pure
dai,
nomi,
ragazzi, 35 minuti.
35.
Perché no, è l'intensità, capito? Se è intenso,
che intensità,
dai, scherzo,
Lea di Arrigo,
breve ma intenso.
Stato breve e da collegiare, dai.
Ho capito. Onofri.
No, ma io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto. Devo dire che bisogna anche un po' separare però il discorso esclusivo del divertimento, perché quello appartiene anche a me. Onestamente, quando accendo la televisione e vedo una partita, per esempio dell'Atalanta, non mi distraggo quasi mai con il telefono a guardare chi mi ha mandato un messaggio, oppure se mi chiamano rimando il tutto tra il primo e il secondo tempo, non mi alzo neanche per andarmi a fare un caffè, perché sono preso da come stanno giocando. Però poi c'è anche da considerare invece l'organizzazione, che può essere più difensiva, più offensiva, che è quella che ti dà appunto quel passaggio di innalzamento del livello tecnico dei vari giocatori e che quindi ti porta poi ad ottenere dei risultati. Ovviamente questo lo dice appunto uno che la pensa quasi al contrario rispetto a quello che sto dicendo io stesso, perché faccio l'esempio di Napoli, Juventus-Napoli, no? Il recupero, l'avevo vista, mi sembra che fosse alle 18:30, no? Adesso con tutti questi orari non mi ricordo più come, però
18:45,
vabbè, dai, mettiamo così. Tra l'altro era stata anche una bella partita, se vogliamo, sì, ma sì. Un'ora e mezza dopo, o due ore dopo, c'era l'andata di Bayern Monaco PSG. Era un altro sport. Ti attaccavi veramente al video, non pensavi ad altro.
Oppure altri giocatori, probabilmente.
Però a me è piaciuta di più quella del giorno prima.
Sono pure altri giocatori, bisogna dire anche quello.
Sì, sicuramente, anche quello appartiene però a una gestione che probabilmente non ci consente, anche per quello che avete detto voi, giustamente, perché per noi il risultato è l'unica cosa che conta, e allora appena uno tenta un'innovazione, una rivoluzione, diciamo così, se non ottiene immediatamente il risultato, insomma, oh, Gasperini sta per essere mandato via dopo 5 giornate a Bergamo. Poi alla sesta mi sembra che abbia fatto...
Gasperini all'Inter è durato poco, no? Anche quello.
Cioè, all'Inter è cosa parte.
Esatto. E stava facendo delle prove, se non vince, mi sembra col Crotone proprio, a Pescara in campo neutro. Io ho commentato la partita e cioè, magari vediamo che Gasperini sta da un'altra parte adesso. Per cui bisogna avere anche tutto il nostro ambiente, bisogna avere anche una consapevolezza che per ottenere risultati e spettacolo ci vuole anche un po' di tempo e soprattutto una capacità di andare a scovare. Dimenticavo il fatto, è vero, è successo, spero che stia cambiando da quello che dicono, e sì, nei settori giovanili si pensava spesso, fino a qualche anno fa, esclusivamente al 4-4-2, al 4-3-1-2, all'età di 9-10 anni. Non esiste al mondo. La cosa più importante è elevare l'aspetto tecnico dei ragazzini, per poi chiaramente fare delle selezioni che appartengono anche alla fisicità, al carattere e altre cose. Ma la prima cosa, tu devi prendere un giocatore bravo tecnicamente, perché poi pensi che possa uscire ad alti livelli, insomma.
Bene, Mario.
Allora, ho una vicinanza con una squadra giovanile romana, da cui è uscito fuori anche Prabotta, tanto per dire uno.
Sì.
Adesso ultimamente ho Covid, no, ma fino a pochi mesi fa mi soffermavo a vedere i bambini. E sai, quando sento un allenatore dire scala di una posizione, raddoppia, chiudi, beh, ragazzi. Sono biondo ma mi vengono i capelli gialli. Fatti giocare questi bimbi, urlacce, quello che andava avanti, devi stare qua, rispetta la linea, dei tre o dei quattro subito, ma dai, su.
Allora, vi chiedo una cosa, io devo andare in break, chi è che può rimanere? Sono proprio diretto così, Stringara, puoi rimanere con
io
noi?
Posso rimanere.
Sì, Daniele, sì, può rimanere? Sì, sì. Claudio, puoi rimanere? Claudio,
sì, puoi... sì, 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 ah. Ok, ok.
Mario, tu devi andare, che fai? Rimani, puoi rimanere qualche altro minuto? O vai di fretta?
Dai,
facciamo un break e torniamo subito. Ci sono un paio di domande che vi voglio rigirare. Dai, velocissimo, torniamo subito. Bene, ci siamo nuovamente con voi. Voglio salutare anche gli amici dell'860 del Digitale Terrestre che ci seguono, il gruppo BSO Channel in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia Romagna. Un carissimo saluto e grazie per stare con noi in questi pomeriggi. Dunque, andiamo a riprendere un po' tutta la squadra, no?
Facciamo sì, velocemente. Ritroviamo Mario Mattioli.
C'è Mario.
Eccomi, sono qua, sono qua.
Daniele, okay. Garbo.
Sì, ci sono, buongiorno.
Paolo
di nuovo.
Stringara e mister Claudio Onofri.
Allora.
Sono qua, ci sono.
Allora, intanto c'è una domanda che rigiriamo subito, che era una curiosità, no?
Per gli opinionisti, a distanza di 16 mesi, vi siete mai spiegati come sia possibile che Paratici abbia preferito dare 45 milioni all'Atalanta per Kulusevski anziché darne 20 a Raiola per portarsi a casa Haaland?
Perché erano 20 quelli? Ma Mario, ti risulta questa cosa a te?
Vorrei essere esentato dalla risposta.
Come no? Guarda che lo chiede proprio a te, eh.
No, lo chiede a tutti e anche, poi...
Anche. Scusate, non dimenticate, adesso noi scherziamo, qui io sono sempre il presidente del Juventus Club della RAI. Legato, beh, diciamo che è successo qualche cosa che a mio avviso la Juve avrebbe potuto evitare. Con un tantino più di culatezza e con un po' più di esperienza. Comunque è vera la vicenda dell'incontro scontro con Raiola.
Ok. Claudio Onofri?
Ma adesso anche qui torniamo un attimo indietro di un blocco riguardo anche a saper aspettare un attimino determinati giocatori che apparentemente stanno deludendo, no? E parlo di Kulusevski eventualmente, poi il rapporto con Haaland onestamente è veramente improponibile, perché qui parliamo di un ragazzotto che è veramente straordinario nel far gol, nel fare tante altre cose, ci mancherebbe altro. Io la cosa che invece mi viene in mente vedendo anche la partita ieri è come abbiano potuto lasciare andare un certo Romero, che per me oggi è tra i primi 5 o 6 difensori che ci sono in Europa, nel senso che è vero che lì c'è Chiellini, c'è ancora Bonucci, hai preso De Ligt, per l'amor del cielo. Però io Romero lo trovo straordinario sotto il profilo proprio delle intenzioni che si combaciano alla perfezione col modo di vedere il calcio di Gasperini, ma che comunque in qualsiasi altra squadra avrebbero risaltato comunque. Per cui sì, ci sono stati fatti alcuni errori da parte
della Juventus. Però tu dici più Romero che altro, no? Cioè Romero lo sottolini che era un giocatore più da prendere in considerazione. E...
È della Juventus Romero.
Ma appunto, ma secondo me doveva rimanere lì, voglio dire, nel senso che proprio perché l'hai preso e lasciarlo andare via presupponendo che non sia ancora pronto, e invece all'Atalanta si è ingigantito quello che era un valore che tutti avrebbero. Io guarda, tra l'altro, l'episodio io ho capito subito dove andava a finire Romero quando era ancora al Genoa, perché un giorno ho visto una partita a fianco di Paratici, praticamente era due sedili sotto di me, e dopo la partita ho detto: Romero qui a Genoa non lo vediamo più, perché aveva fatto una prestazione incredibile, e ho detto: Paratici è venuto a vedere lui.
Stringara?
Ma guarda, col senno del poi purtroppo molti lo usano, il senno del poi. Capita che un giocatore un'annata fa benissimo, vedi Kulusevski, e l'anno dopo magari sa la prima volta che arriva in una grande squadra faccia un po' di fatica, però magari diamogli tempo, come diceva il mister Onofri, diamogli un po' di tempo, vediamo un po', no, quello che poi verrà fuori. Non lo vedi mai un giocatore sulla breve distanza, lo vedi sempre sui 2, 3, 4 anni, e sai, nelle grandi squadre ci vuole il patentino del giocatore da grande squadra, quello che arriva fa subito bene, perché se no poi magari incorri in alcuni problemi, e con i giovani soprattutto si sbaglia spesso, quindi non darei troppo la croce addosso in questo senso a Paratici. Poi è chiaro, cioè, puoi sbagliare una volta, poi se continui a sbagliare chiaramente, insomma, no, gli indizi quando ce n'è uno, quando cominciano ad essere due, tre, quattro, cominciano ad essere delle prove, quindi speriamo che no, anche alla Juventus, ma io spero che in generale il calcio italiano ne faccia pochi di questi errori.
Garbo.
Io sono d'accordo con Claudio Onofri, ma credo che Romero alla Juventus abbia fatto molta panchina probabilmente, mentre all'Atalanta è diventato un punto fermo, perché inserito in un sistema di gioco che funziona, evidentemente è diventato il giocatore che stiamo vedendo, ma è lo stesso motivo per cui non fu preso poi Holland,
esatto,
se non ricordo male.
Esatto.
Credo che non bastassero i 20 milioni di euro di provvigione a minorare,
era perché non era certo di fare il titolare.
Esatto, perché gli è stato detto andrà a giocare nelle giovanili oppure sarà in panchina, non potrà avere un ruolo di titolare. Ecco, questa è la miopia del nostro calcio, perché nel nostro calcio ai giovani non si dà fiducia, anche se sono bravi, anche quello. Se si vede che sono, è quello il problema. Cioè, se tu sei, allora io non capisco nulla di calcio, ma Claudio Onofri e Paolo Stringara sicuramente capiscono di calcio perché sono stati calciatori. Io penso che loro siano in grado di capire se un giocatore ha doti, caratteristiche per giocare in una grande squadra, per diventare un grande giocatore, altrimenti che ci stiamo a fare? Che ci stanno a fare i direttori sportivi? Allora, scusatemi, è facile prendere i giocatori già fatti che tutti già conoscono. Holland si poteva prendere 2-3 anni fa e costava pochissimo, perché non l'ha preso nessuno? L'ha preso il Borussia.
Salisburgo l'ha preso a 5 milioni. Il Salisburgo, esatto, che è una delle squadre austriaca, che è l'Atalanta, diciamo così, austriaca, perché vede veramente
squadra ricca,
panorama
squadra ricca, perché
ma Red Bull padrona soldi. Sì, ma oltre che ricca, lungovedente, perché onestamente hanno tanti ragazzi da tutte le parti d'Europa che vanno a prendere giovanissimi, lanciano e poi magari li vendono, e quindi bisogna intraprendere quel percorso senza aver paura di lanciarli e metterli in campo anche quando magari qualche volta, non dico che ti fanno perdere una partita loro, ma non rendono al massimo come ti saresti aspettato, insomma.
Senti, ma del resto, scusate, ma noi ci meravigliamo quando c'è un club di cui non faccio il nome che rinnova un contratto a 7 milioni e mezzo di euro al giocatore di 40 anni.
Facciamo nome e cognomi, Daniele.
Faccia nomi e cognomi, per favore.
No, parole. Il giocatore che poi quante partite ha giocato quest'anno? Scusate,
poche, veramente poche.
Cioè, secondo me la metà.
È arrivato a 20, non lo so.
Adesso te lo dico subito, aspetta, faccio subito la ricerca, però poche mi sembra. Sì.
Questa è la programmazione di una grande società.
Ci stiamo ancora a chiedere perché il calcio è in default. Appena
17 presenze, però ti dico pure 17 presenze.
Ma in campionato?
In campionato. Però ti dico anche quelle da titolare. Vai, dicevi Mario, stavi aggiungendo una cosa.
No, per il fatto che Daniele mi ha anticipato
16 da titolare.
Ancora una volta.
Sì, anche messo in me in campo è difficile anticiparmi, però, perché picchiavo.
Vabbè. Sentite, però mi dite una cosa in questa corsa Champions, sono lì, no? Prima con Cinzia stavamo dando un'occhiata ai numeri, anche ieri sera i numeri, la classifica sono tutte lì in 3 punti, adesso vediamo che cosa fa il Napoli stasera, il Milan, però chi può rimanere fuori, cioè chi rischia di star fuori? Onofri, voglio partire da te, dai.
Ma è sempre molto difficile, anche se mancano pochissime partite, perché questo è un campionato molto particolare, molto strano, eccetera. Io personalmente faccio il tifo per Atalanta e Napoli, perché sono due squadre che, ecco, per esempio avrete sicuramente visto, no? Napoli-Lazio, per tornare sempre al discorso divertimento, organizzazione, insomma era lo stadio adatto quello, no? Per vedere quelle giocate, perché si chiama Diego Armando Maradona, no? E vedere quelle giocate di Mertens, di Insigne, eccetera, veramente risolleva il morale,
certo,
no?
Però Claudio, tu sei stato bravissimo, hai detto ora è vedere Napoli e Atalanta, però adesso mi dividi chi escludi tra Juventus e Milan, perché insomma tu l'hai buttata su quelli che vuoi vedere, però una deve rimanere fuori. Ad oggi?
Ad oggi, per quello che si sta intravedendo di un calo vistoso, probabilmente il Milan, però ti ripeto, mancano poche partite, campionato particolare, strano, anomalo, eccetera, quindi esporsi a dei pronostici sicuri è veramente molto più difficile rispetto al solito, che è già veramente complicato, però onestamente per rosa e per rendimento, se vogliamo, attuale, il Milan è favorito in senso negativo.
Stringara,
Sì, vabbè, è chiaro che io penso che un po' tutta Italia, no, al di là dei tifosi direttamente interessati, faccia il tipo per Atalanta e Napoli. Poi è chiaro che è una bella lotta. Fra Milan e Juventus è una bella lotta, perché io preferirei il Milan, perché comunque ha fatto un'ottima prima parte di campionato, qualcosa è stato importante, mentre invece la Juventus non è mai, il progetto Juventus non è mai decollato. Quindi mi farebbe piacere, da sportivo, da uno a cui piace vedere giocare bene al calcio, mi piacerebbe più arrivasse il Milan, chiaramente. Mm. Poi comunque, come dice il mister,
e al posto della Juventus metteresti l'Atalanta, giusto?
Okay, so. No, Atalanta-Napoli, vabbè, Inter, Atalanta-Napoli, e poi fra Juventus e Milan.
Il Milan.
Ma vedo anche, poi non le azzecco mai pronostici, quindi non lo so.
Vabbè,
se
vabbè,
bene
ti
che io vedo Milan per i milanisti,
vabbè. Garbo.
Allora, Inter e Atalanta fuori discussione, sono in Champions.
Primi e secondi.
Per gli altri due posti io credo che dipende molto da Lazio, Milan questa sera. Se la Lazio non vince è fuori dal giro Champions, secondo me. Se vince risucchia il Milan, e a quel punto lì diventano quattro squadre per due posti. Cioè Juve, Milan, Lazio e Napoli. Se invece la Lazio non vince, sono tre squadre per due posti. E quella che rischia più di tutti, secondo me, a quel punto è la Juventus. Tutto sommato è la squadra che ha in questo momento problemi di identità, che non ha mai risolto dall'inizio del campionato.
Mattioli?
Ma vedendo le ultime partite, è in previsione delle ultime 5, delle residue 5, io la Lazio non l'ho mai contata ultimamente tra le candidate ai 4 posti Champions. Certamente vista la Juventus, direi occhi chiusi le altre tre, perché la Juve non sai se gioca, se non gioca, se hanno voglia di giocare molti dei suoi calciatori. Lo stesso Ronaldo, sono alcune settimane, alcune partite in cui deve aver capito che tanto in questo campionato la palla a lui non gliela danno, ma non perché non vogliano, non sono in grado. La Juve non ha uno straccio di gioco per dare dei palloni invitanti a Ronaldo, che su 4 uno te lo mette dentro, ce l'hanno 2. Mi dite voi anche l'altra sera, se la squadra ha giocato per Ronaldo, che dovrebbe essere l'uomo.
Perché Ronaldo ha giocato per la squadra, io ti rispondo, ti rigiro il concetto.
Ma in tutto il campionato io non ho visto una partita di una squadra votata a centrocampo per il suo uomo più rappresentativo. Non l'ho mai vista. Probabilmente io lì volevo arrivare, si è rotto le scatole anche lui. Mi
ha detto, ma di chi? Di Pirlo? Di Pirlo si è rotto le scatole?
No, della situazione, ma guarda che anche altri giocatori, non solo più loro, hanno capito che il progetto non è mai decollato, hanno capito che il manico ha delle lacune, come giusto che sia alla sua prima esperienza. E guardate bene la Juventus, praticamente locale nelle ultime 3 o 4 partite, è tutta un'altra cosa.
Non ragazzi, c'è più il direttore fiducia d'orchestra.
Aspetta Onofri, vai, che dici il direttore d'orchestra?
Io da bambino, quando accendevo il televisore, no, e mia madre, vedevo, c'era un concerto alla Scala, ma vedevo quello che muoveva le bacchette così, dicevo a mia madre, ma quello lì che sta a fare? Gli altri suonano e questo sta a girare, ma non serve a niente. Se levavi quel direttore d'orchestra veniva fuori un casino, anche con i migliori violinisti, eccetera. Per cui, ma non questo per dare delle colpe eccessive a Pirlo, ma alla società, ma no, che ha fatto una scelta, secondo me, così contraria rispetto a quella che aveva fatto l'anno prima, che non era riuscita, onestamente, ma di mettere in mano a Maurizio Sarri uno che ti dà un'organizzazione, ti dà un'idea di gioco, uno spartito da recitare, e poi l'anno dopo fai l'esatto contrario, cioè metterlo in mano a uno che non solo, è inesperto, ma non ha mai allenato. Cioè, io a Pirlo gli voglio un bene dell'anima, perché a me, quando lo vedevo giocare, dicevo mamma mia che bella roba, ma è un altro mestiere, non c'entra niente con le capacità tecniche che ha un giocatore. E allora tu lo metti in mano a lui, e una strategia societaria, secondo me, è fallimentare.
Marco, scusa, volevo aggiungere una cosa su Sarri, no? È vero anche che l'anno scorso Sarri, a parte che ha vinto il campionato, ma
praticamente lui veramente più volte l'ha detto, ha allenato la squadra di Allegri. Quindi se, sì, se è un direttore d'orchestra, ritornando a Mister Onofri, che fa, non lo so, musica classica, gli dai un gruppo fortissimo di rock, cioè è chiaro che non può insegnare, non può fare qualcosa, sì, di importante. Evidente, secondo me devono mettere Sarri nelle condizioni ideali per poter avere una squadra a dimensione sua.
Magari il prossimo anno ce l'avrà.
Ma senti che ti dice Cinzia, il prossimo anno dove va? Dove dicono che va?
Alla Roma.
È scelta giusta Stringara per questa qui per
Sarri? Ma io Sarri per me è uno dei migliori allenatori degli ultimi anni in assoluto a livello proprio europeo.
Quindi la Roma fa bene o fa male? Che dici?
Farebbe molto bene, secondo me, assolutamente sì.
Quindi la Roma farebbe bene a prendere Sarri.
Mettendogli a disposizione, chiaramente.
Ma non c'era Allegri davanti a Sarri.
Degli strumenti che a lui...
No, abbiamo perso.
Che abbiamo perso? Proprio adesso Stringara. Sì, gli altri ci stanno, sono caduti tutti. Vabbè, recuperate un attimo Stringara. No, va bene, vediamo. Ma però io una cosa voglio capire. Non facciamo adesso i democratici. Ma Pirlo, che bisogna fare adesso in questa situazione con ancora 5 partite? C'è addirittura chi dice, prima leggevamo i messaggi, mandatelo via subito, fa un qualcuno che possa dare una scossa.
Ma chi?
Non lo so, Garbo, ce lo dice Garbo. Garbo, che devono fare?
Anche Garbo.
Garbo non c'è. Chi c'è? Chi è rimasto? Onofri? Chi c'è?
Io ci sono.
Claudio, passo a te la palla. Mattioli non so se c'è.
Sai, sono scelte difficili perché perlomeno proprio in considerazione al discorso che facevo prima, lui si è fatto una piccola esperienza, diciamo. Io ripeto, dicevo, se Pirlo avesse fatto 4 anni in Serie C, ma allenando una squadra di Serie C, oppure una squadra del settore giovane, e individui in lui delle grandi capacità unite al nome e al cognome che è altisonante, allora ci stava questa scelta. Ma così no, assolutamente. E per quanto riguarda Maurizio Sarri, io sono un suo tifoso particolare, perché a parte che è della zona dove ho casa, Montevarchi e giù di lì, insomma, e quindi lo conosco molto bene, ma soprattutto veramente è uno che insegna calcio, insegna non solamente a stare in campo e vincere, ma a muoverti con la conoscenza che quando ti arriva la palla tu sai già che un tuo compagno si muoverà in una certa maniera, e questo è un vantaggio enorme, per cui mi auguro che Sarri possa andare alla Roma o comunque in una grande squadra dove rifarsi un pochettino il trucco, insomma.
Allora,
abbiamo ritrovato sia Paolo Stringara che Daniele Garbo.
Salutare tutti. La domanda era su Pirlo, che bisogna fare in questo momento. Garbo, tu che faresti? Via subito oppure ormai finisci la stagione e poi...
No, credo che nella storia della Juve, cioè, un allenatore non venga mai esonerato nel corso della stagione. Pirlo arriverà a fine stagione, dopodiché faranno i conti. Se va in Champions, come ha detto Paratici, probabilmente rimarrà. Se non va in Champions, sceglieranno, troveranno altre strade. Ma credo che l'errore, ripeto, credo di averlo già detto, l'errore è stato evidentemente, la colpa non è di Pirlo, di chi l'ha scelto, in particolare il presidente Agnelli, è una scelta esclusivamente sua. E quindi dovrà rispondere a se stesso, ma non solo di queste cose deve rispondere Agnelli, esatto, secondo me, soprattutto all'azionista di maggioranza che è la Exor, come sappiamo gestita dal cuginetto amato John Elkann. Quindi io credo che a fine stagione tireranno molti conti alla Juventus e qualcuno pagherà.
Mattioli?
Ma io mi è venuto a dire quando prima si stava parlando di Sarri e di Pirlo. Non dimentichiamo la subitaneità con la quale è stato preso Pirlo, in concomitanza con le problematiche economiche che erano già pronte, ma che ebbero una stretta improvvisa, se vi ricordate, proprio in quel periodo, per cui Pirlo secondo me fu una decisione presa a torto collo da Agnelli per ridurre i costi. Quando voi parlate che probabilmente a fine stagione si tireranno alcuni conti, ho la vaga sensazione che molto possa cambiare, perché la Juventus ha sempre pagato dal punto di vista della parte sportiva l'assenza di un Marotta, non magari di Mimmo Marotta, ma di una persona che sostituisce Marotta. Perché nella Juventus negli ultimi 2 anni chi ha fatto le funzioni di Marotta, chi le ha svolte? Nessuno. Allora, tanti errori, forse Haaland in Italia non avrebbe giocato neanche nella Juve, ma forse si poteva prendere e lasciarlo, come spesso si fa, no? Si acquista un giocatore di prospettive e lo si lascia giocare in qualche altro posto. Qualche cosa in più con Marotta si sarebbe potuto fare. Per cui la Juve paga anche questo, paga anche questo, come sono io certo e convinto che a fine campionato qualche cosa dovrà cambierà sia in società che nella parte sportiva. In società spinto anche dalla topica presa nei modi più che nei contenuti da parte di Andrea Agnelli.
Vabbè, allora ci salutiamo qui, dai, siamo arrivati alla fine così, abbiamo fatto questa conclusione. Vorrei ringraziare tutte e quattro, Mario Mattioli, Daniele Garbo, Paolo Stringara e Claudio Onofri. Grazie
ciao,
per essere
ciao,
stati
ciao
con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buon proseguimento. Allora, adesso facciamo un po' un riepilogo, cioè chi è arrabbiato, chi no, chi insomma se la prende con qualcuno, vabbè, comunque... Allora,
sì, può essere che Kulusevski non è cresciuto anche per incapacità di Pirlo di posizionarlo in campo, incapacità di motivarlo a dovere. Per capirci quello che Conte ha fatto con Lukaku, Andrea da Castelfidardo.
Può darsi.
Questa secondo me non è una stagione che ti permette di valutare Kulusevski.
Assolutamente. Sarebbe un errore valutarlo
in
questa stagione.
Esatto. Lasciamo e pensiamoci il prossimo anno. Buon pomeriggio Stefano da Londra. Juventus-Milan sarà spareggio Champions. Chi perde fuori? Napoli-Atalanta hanno un calendario in discesa in confronto. L'Inter quando affronterà la Juve lo farà con la voglia di batterli per estrometterli dalla Champions.
Ci può stare. Poi,
secondo voi, dopo che non riesce a vincere neanche con Ronaldo in campo, cosa andrà a fare Pirlo? Continuerà a tentare di allenare? Ci scrive Marietto.
Allora, no, questo bisognerà vedere. Certo, anche Pippo Inzaghi è partito malissimo, ragazzi. Ricordiamocelo, poi ha fatto un percorso. Adesso stiamo vivendo di nuovo un momento non semplice con il Benevento che sta lì in lotta per la salvezza. Insomma, la situazione è molto delicata, però partì malissimo anche Pippo Inzaghi, poi forse gli mancava l'esperienza e tutto, ha cominciato a fare un percorso diverso, si è tolto delle soddisfazioni, ha cercato di risalire anche con squadre che non sono attrezzate così in maniera importante dal punto di vista economico, eppure con il Venezia prima, poi con il Benevento adesso, qualche soddisfazione se l'è tolta. L'esperienza secondo me è fondamentale, c'è poco da dire, dai.
E poi Michel da Cuneo ci chiede a cosa è dovuto il sesto posto del Liverpool in Premier.
E che ci può stare pure che dopo un momento, diciamo un periodo di risultati, di ottimi risultati, mi sembra, leggevo tempo fa, che il Liverpool non ha fatto nemmeno tutto questo grandissimo mercato in questi anni dove ha conquistato molto, è stata fatta una scelta un po' diversa di creare un blocco, puntare su quel blocco, quindi... ha portato dei risultati, comunque i risultati sono arrivati, e ci può stare anche un'annata dove le cose non vanno benissimo, ecco.
Complimenti all'Atalanta, ma fra 4-5 anni secondo voi sarà ancora seconda, terza o quarta? Non lo chiedo perché mi sembra l'ennesima Udinese, Fiorentina, Parma dei tempi d'oro che sono durate pochi anni, chi per un motivo, chi per un altro, ma ricordiamoci che la Dea dovrà comunque cambiare dei giocatori che vorranno andare nei top club: Gosens, Muriel, Zapata, Gollini, eccetera, eccetera.
Cioè, mi dicono di che sono scarico. Beh, ragazzi, non è che si può viaggiare sempre a 1000, quindi c'è la voce un po' bassa oggi.
A me piace tantissimo.
Vedi, ho beccato un complimento di Cinzia e invece arriva una critica di un ascoltatore.
La voce profonda.
Cercherò di stare un po' più attivo, dai.
Io credo che l'Atalanta abbia la forza e la struttura societaria per poter continuare a ricoprire queste posizioni che sta ricoprendo, insomma, da qualche anno a questa parte. Si conferma ogni anno e fa sempre meglio.
Poi allora ci sottolineano le tante formazioni cambiate da Pirlo, è vero, quindi sono tante. La mancanza di identità è sempre stata una critica che gli hanno mosso in parecchi al tecnico della Juventus. Ripeto, il bersaglio sicuramente è lui, però mi sembra il bersaglio più facile da colpire in questo momento, perché facciamoci tutti un esame di coscienza. Era chiaro che non aveva delle grandi diciamo così capacità e dovevamo scoprirlo, quindi è stato un azzardo. Mi ricordo che molti dicevano: attenzione, è un azzardo Pirlo, al di là del fatto di definirlo come il maestro e tante cose, i moduli che ci presentavano quando ancora non si sapeva nemmeno come giocava, ti ricordi? Tutti quei moduli che leggiamo,
no.
E il calcio liquido, eccetera, eccetera. Però, insomma, dobbiamo anche allargare, secondo me, il raggio d'azione in questa analisi. Ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.